Geronimo. Lettere e libri con Massimo Zenari.
Vous rêvez que je m'éponge goulûment dans des comptes rendus amoureux, la balle number two, c'est ça? Eh bien, circulez, y a rien à voir.
Pourtant, dès que la lumière décroît, le rideau se referme et vous avez bien le droit, 30 ans après ma mort, d'en savoir plus.
Nous voilà partis pour un second tour de carrousel, mais c'est bien le dernier.
Je sors d'une gargote sur la cinquième, après...
Una noche brava...
Avere cittadinanza politica e letteraria, dichiararla. Essere un poeta in una prospettiva esplicitamente pasoliniana civile. Essere un poeta ma anche un narratore, un saggista, un drammaturgo, un regista civile. Un cittadino. Chissà quanti oggi si riconoscono, se non nel pensiero, almeno nell'atteggiamento intellettuale, eretico e corsaro di Pasolini. Eretico perché disturbante, eretico perché diverso. Eretico perché accusatore del consumismo che allora, secondo lui, e sono riflessioni di 50 anni or sono, aveva ormai omologato il mondo, distruggendo le realtà particolari come in Italia non era riuscito a fare neppure il fascismo. Omologazione dei costumi, della lingua, della letteratura. Eretico perché proteso nell'alterità. Quel mondo non esiste persino più. Viviamo in una civiltà dei consumi di grado superiore e parlare di realtà particolari, e quindi di confini, assume ben altro significato. Ci rimane, ma all'ennesima potenza, l'omologazione come morte dell'altro e di sé. La morte dell'altro uomo, sono parole del grande filosofo francese Emmanuel Levinas, mi chiama in causa e mi mette in questione. Come se io diventassi, per la mia eventuale indifferenza, il complice di questa morte, invisibile all'altro che vi si espone. E come se, ancora prima di esserle io stesso destinato, avessi da rispondere di questa morte dell'altro. Come se dovessi non lasciarlo solo nella sua solitudine mortale. Mi è venuta in mente l'introduzione di Cesare Segre che apre il doppio meridiano dei saggi letterari di Pasolini leggendo i tre ultimi lavori pubblicati da Pier Lepori, usciti tutti verso la fine del 2018. L'introduzione si intitola Vitalità, Passione, Ideologia, riprendo ovviamente la celeberrima raccolta di scritti pasoliniani Passione e Ideologia, e a me, pensando a Pier Lepori, accantonando l'elemento ideologico per un motivo non soltanto storico, è risuonato il binomio Vitalità e Passione. Perché Pier Lepori, il nostro corrispondente dalla Romandia, è uno scrittore davvero prolifico che si muove su più versanti. Lo abbiamo conosciuto come poeta, lo abbiamo conosciuto come romanziere, ora iniziamo a conoscerlo anche come autore e regista di teatro, che si esprime sia in lingua italiana sia in lingua francese. Nell'ordine sono usciti per l'Edition d'en bas di Losanna il romanzo Nuit américaine, per le edizioni sottoscala di Bellinzona le poesie di Quasi amore, e per l'edition Humus di Losanna, Klaus Nomi Project, un progetto che definirei di teatro musicale, sviluppato in 13 monologhi, resi in musica da Marc Bergman. Ben trovato, Pier Lepori.
Buongiorno, Massimo.
Vitalità e passione, ti ci ritrovi?
Magari anche in ideologia, perché no? Pasolini è un grande patrono, penso, per tutti gli scrittori che si riconoscono anche in qualcosa che non è soltanto una scrittura di intrattenimento, una scrittura di pura narrazione anche soltanto, ma in una scrittura che crede anche di difendere o almeno di sollevare alcune domande, il che non è proprio dell'ideologia, ma almeno dell'idea. Mi riconosco almeno come un appassionato intellettuale scrittore in qualche modo.
Certamente l'ideologia di Pasolini era un'ideologia marxista legata strettamente ai suoi anni, però ti chiedo allora se lo possiamo annoverare tra i tuoi riferimenti letterari o addirittura artistici, dato che Pasolini si cimentò anche con il teatro, altra tua grande passione.
È impossibile non annoverarlo nei nostri grandi maestri, direi forse Pasolini più per la poesia, questa poesia che mette insieme un alto lirismo e una forte tensione, ideologica, giustamente, una forte tensione politica in qualche modo. Ecco, sono più vicino a quel Pasolini lì. Per la narrazione invece sono più vicino ad altri scrittori di quella stessa epoca, come Natalia Ginzburg, per esempio.
Oltre a lei ci sono altri modelli letterari per Pier Lepori?
Ce ne sono sempre tantissimi, è sempre un grosso problema dirli, perché già dicendo Natalia Ginzburg e Pasolini uno si sente un po', come si dice in dialetto di cinese, un da più, cioè uno che se la gioca nei grandi nomi, eccetera. È bello citare grandi nomi e dire che, non lo so, sono stato innamorato di Kafka e di Bulgakov e che per me sono vere stelle polari della mia voglia di scrivere, della mia intenzione di scrivere, della mia tensione verso la scrittura, ma fa sempre un po' paura, perché evidentemente non saremo mai all'altezza né di Natalia Ginzburg né di Pasolini né di, insomma, mai, non lo so, lo sapranno magari i posteri, come diceva il nostro buon Manzoni, i posteri l'ardua sentenza, ma ci sono certamente tutti questi punti di riferimento molto italiani, e ci sono poi per me dei punti di riferimento che sono più dalla parte francofona, perché effettivamente, come hai ben detto, scrivo sia in francese che in italiano, delle volte mi autotraduco, delle volte scrivo direttamente in francese, e quindi ci sono anche degli autori magari non così noti come Arnaud Catrin, come Guillaume Letouz, quindi non autori tra i più noti del panorama francese, che mi hanno molto influenzato. Siamo tutti come scrittori grandi lettori, e tutte queste letture entrano nel crogiolo della scrittura, ma è sempre un po' difficile dire sono questi i miei grandi maestri, perché appunto sembra sempre di essere un po' esagerati con se stessi. Non siamo per ora che miseri scribacchini, diciamo così, cercando di essere un po' più modesti di quello che siamo.
Vitalità e passione, lasciamo da parte l'ideologia. C'è dietro un'urgenza del dire, dello scrivere in Pier Lepori?
Sì, sempre, c'è sempre stata, fin dal primo libro, qualunque sia il nome, che era un libro che diceva devo poter dire queste cose, le dico in poesia per una scelta molto legata allo statuto della poesia e allo statuto della poesia nella Svizzera italiana, e c'era veramente un'urgenza di toccare col dito alcune cose che per me andavano dette. Ma questa urgenza esiste da sempre ed è anche un po' misteriosa, perché a nemmeno 10 anni ho cominciato a scrivere i primi romanzi, le prime pièce di teatro. È un po' misterioso, perché avrei potuto fare molte altre cose, invece già da allora inventavo personaggi, avevo un'urgenza di raccontare la loro storia, e non so bene perché. C'è poi un'urgenza che è biografica, credo che dietro ogni scrittore, penso, poi non vorrei fare teorie per tutti, ci sia una persona che non è stata a un certo momento della sua vita, in genere nell'infanzia, forse abbastanza ascoltata, forse abbastanza guardata. Quindi c'è questo lato un po' narcisistico, messo tra molte virgolette, del dire ho un'urgenza di dire perché forse non mi avete sentito, non mi avete ascoltato, ho qualcosa da dire. E quindi c'è un'urgenza, e penso che ogni scrittore abbia questa urgenza, che poi si costruisce in modo diverso a seconda delle storie personali.
C'è anche il non fermarsi mai dietro questa urgenza di scrivere, di comunicare, il non fermarsi mai un momento per soddisfare questo bisogno esistenziale. E allora, un po' provocatoriamente, chiedo a Pier se per caso non si sia mai posto la domanda di non scrivere troppo, di non avere il bisogno di prendere una pausa, di respirare e magari lavorare più a lungo sui testi che pubblica.
Allora, la realtà è che sì, scrivo troppo, ed è una cosa che mi piace. C'era Karl Lagerfeld che una volta aveva detto di Sophia Loren che era troppa. Mi piace questa idea dell'uso di troppo come sostantivo. Sono molto troppo come persona. Chi mi conosce, chi mi ascolta anche la radio, sa che ho una certa troppità, come diceva Manganelli, dentro di me. Ma la realtà è un po' diversa in realtà, perché i libri che si vedono affiorare, uscire, spesso hanno storie molto lunghe che durano da anni, che sono sorti dopo anni di riflessione e che magari hanno aspettato 4, 5, 6 6 anni di lavori in corso prima di emergere, di diventare dei libri, di essere pubblicati. Ed è vero che ho sempre scritto molto, e c'è una specie di grande giacimento, di miniera, di non so come chiamarlo, di cantiere, da cui sorgono molte cose, e piano piano poi queste cose vengono raffinate, ripulite e arrivano a diventare dei libri. E guarda caso, i libri arrivano magari con tempi un po' strani, un po' diversi. Questi tre libri che arrivano ora sono libri scritti in momenti totalmente diversi, con progetti totalmente diversi, addirittura Klaus Nomi almeno una decina d'anni, e che approdano al formato libro solo per una serie di circostanze, perché un libro è anche un'operazione collettiva con l'editore, con il libro su Klaus Nomi anche con un attore, Cédric Le Proust, con un musicista, Marc Bergman, con una disegnatrice, Albertine. Questi libri ci mettono molto ad arrivare, per cui ogni tanto si può dare l'impressione di pubblicare troppo e scrivere troppo, e mi straccio le vesti e ammetto che forse scrivo e pubblico troppo, ma la realtà è che dietro ci sono anche moltissime lunghe attese. Il romanzo che è uscito quest'anno in francese è un romanzo che ha 4-5 anni, che come sempre ho scritto molto rapidamente perché ho la fortuna della rapidità, che forse mi viene anche dalla radio, ma che poi ho lasciato riposare quasi 2 anni e che poi ho rilavorato con l'editore francese, che ora sto lavorando con l'editing di Anna Ruchat dall'editore Effige di Milano. Quindi hanno tempi che in realtà non sono così brevi.
Pier Lipori, hai esordito come poeta ufficialmente. Ricordo Canto Oscuro Politico, la tua prima raccolta uscita nei Quaderni Italiani di Poesia Contemporanea di Marcos y Marcos nel 2001. Poi c'è stata la tua prima importante pubblicazione, Qualunque sia il nome, nel 2003 per Casa Grande, premio Schiller. Poi sei passato al romanzo, sempre ufficialmente, nel 2007 con Grisù, a cui sono seguiti Sessualità e Come cani. La scrittura per il teatro, abbiamo detto, arriva ora, ufficialmente, fa parte però del tuo cammino letterario da sempre, hai detto già all'inizio della nostra conversazione.
Sì,
ci vuoi raccontare questo momento di ufficializzazione della tua scrittura e della tua attività teatrale?
Il teatro è una cosa che per me è stata da subito potentissima, cioè le prime cose che ho scritto a 9 anni, credo a 8 anni, erano delle commedie bruttissime, ci mancherebbe altro, abbastanza imitate sulle commedie dialettali che si davano allora in televisione di Marta Fraccaroli e Varino. Erano veramente, non lo so, ora se le leggessi adesso avrei paura quasi, ma avevo veramente voglia di scrivere del teatro. Poi ho fatto altro, sognavo di fare l'attore anche, ma non ci sono riuscito, non ero assolutamente in grado e non sapevo assolutamente che mestiere fosse. In realtà non era un mestiere che mi andasse veramente a genio, per questioni anche private, personali, ma anche proprio di carattere. E quindi il teatro è rimasto come qualcosa di molto intellettuale. Ho studiato storia del teatro, il mio dottorato in storia del teatro, eccetera, eccetera, e non ho più continuato a scrivere per il teatro, perché una delle caratteristiche dello scrivere per il teatro è poi di mettere in scena, di andare in scena, di trovare un regista, eccetera. E quindi, siccome questa cosa non esisteva nella mia vita, ho smesso di scrivere teatro, finché a un certo punto il teatro si è un po' ripresentato. Ho ricominciato a scrivere dei testi che erano più vicini al teatro che al romanzo e che alla poesia. Poi mi sono concesso una pausa, comunque, perché ogni tanto mi concedo una pausa per fare un corso di regia durante 2 anni alla Manufacture di Losanna, e così ho conosciuto degli attori, ho conosciuto appunto più gente nell'ambito del teatro, e da lì questo testo che avevo scritto è diventato un progetto teatrale. Quindi sono un po'... Certo che ci sono questi impulsi molto forti, ci sono questi testi nel cassetto, eccetera, ma sono anche un po' i casi della vita. Si incontra un attore come Cédric Le Proust, che è assolutamente adatto a questo tipo di lavoro su Klaus Nomi, che è un lavoro un po' fuori di cotenna, parliamoci chiaro, che dice è geniale, lo voglio fare, un musicista che decide di comporre della musica, eccetera, e le cose prendono forma, ci mettono magari 10 anni, ma prendono forma. Quindi anche questo, non so se c'è un pensiero dietro. È vero che uno retrospettivamente può sempre dirsi sì, è successo questo, poi ho deciso di far questo e quello, ma ogni tanto siamo un po' vascelli sballottati, insomma.
Pier, tornerei alla poesia, a quella di Quasi Amore, pubblicata dalle edizioni Sottoscala di Bellinzona. Si tratta di 45 quadri, o scene direi anche, o scene, non quadri o sceni, e non porta alcuna dedica. E allora ti chiedo, quale voce parla, chi è il destinatario?
Ah, bellissima domanda, è una delle più difficili che si possa porre uno scrittore, penso. La voce che parla è chiaramente la mia, ma in un modo... abbastanza poco realistico. È una voce che parla d'amore e si indirizza a un amore che non è mai totalmente preciso e precisato, e che si consustanzia, scusate la parolona d'aristotelici, in varie persone e in vari fantasmi di persone. Quindi è un tentativo in qualche modo di parlare a un amore preciso, chiamato con un tu, ma anche all'amore in senso molto più generale, quell'amore che attraversa i rapporti umani, a volte posandosi su persone precise, a volte restando un sentimento cotonoso quasi, che resta al di qua della fisicità. È anche un libro che contiene dei passaggi chiaramente erotici, per questo forse il gioco di parole sulle scene oscene. È un libro che tenta di scavare un po' in questo concetto dell'amore, ma lo chiama quasi amore perché giustamente non è sicuro di arrivare a definire né cosa sia l'amore in generale né chi sia quell'amore preciso di cui sta parlando, anche se ci sono persone precise dietro. È un tentativo strano. Ero convinto di non potere, di non voler più scrivere poesia, che ero passato al romanzo e che era questo che mi interessava, e a un certo punto sono uscite, sono zampillate queste poesie e ho seguito semplicemente il filo, cercando di essere il più libero possibile nel non definire esattamente chi fossi io, voce poetica, lirica, e chi fosse il tu che mi ascolta e per cui prendo la parola. Quindi è un libro per me anche molto particolare, che non so se inaugura qualcosa di nuovo nel mio modo di scrivere poesia o se è pure in qualche modo una conclusione della mia poesia.
Credevi di lasciare la poesia per il romanzo definitivamente, invece ti sei cimentato con uno dei temi principali, proprio generativi, della poesia stessa, l'amore. Ora, com'è che sei arrivato a raccontare l'amore così come lo racconti? È quasi una vivisezione, sebbene il termine potrebbe fuorviare l'ascoltatore.
È quasi una vivisezione. Dietro ci sono alcune passioni giovanili, giustamente, se vogliamo ancora parlare di qualche passione giovanile. Non solo Pasolini, ma anche il Testori delle poesie, che forse è il Testori meno conosciuto. Si conoscono molto i romanzi, il ciclo della Ghisolfa, eccetera, e poi
il teatro
alla fine della sua vita, molto importante e molto bello, tra l'altro. Ed è molto, credo, questo libro influenzato da una parte da Testori e dall'altro, Grand Écart, tra i due, dalle poesie di Sandro Penna, che sono state la mia grande passione adolescenziale, direi, per motivi autobiografici evidentemente. Perché confrontarsi con l'amore? Perché giustamente c'era qualcosa di un po' in controtendenza. La poesia oggi è molto una poesia pasoliniana, è molto una poesia incarnata in una lotta magari per il quotidiano, ma comunque abbastanza politica, e c'è relativamente poco interesse per questo tema è assolutamente di tutti i tempi, e mi sembrava quasi fare uno sgarbo alla poesia che si scrive oggi mettermi a dire: ma io scrivo poesia d'amore, in fondo sono un ingenuo che scrive poesia d'amore. Evidentemente sono ingenuo, per modo di dire, infatti non credo di aver scritto un libro ingenuo, ma sono consapevole che effettivamente è un bel rischio scrivere poesia d'amore quando dietro di sé c'è una tale tradizione che potrebbe anche farci uno sgambetto e renderci un po' troppo rosa confetto. Spero di non essere stato troppo rosa confetto.
Ce ne vuoi leggere una?
Sì. Il mio amore viene e non viene, si apposta sul ciglio del dire, nella fragilità di queste dita da cui il miele la mirra. Poi mi prende la notte, mi gira tra le mani e sputa lava per coprire di neve calda il petto. Il mio amore è amaro e nell'amarlo consiste la sua voce, non conosce la distanza.
E da quasi amore io passerei brevemente al romanzo, a Nuit Américaine, che uscirà in italiano per Effige, un titolo che rimanda inevitabilmente all'effetto notte di Truffaut, benché il titolo del tuo romanzo faccia riferimento a un programma radiofonico notturno.
Che è ispirato a sua volta a Nuit Américaine, tradotto in italiano Effetto Notte, di François Truffaut, e che innerva un po' tutta la narrazione di questo libro. In effetti sì, un programma radiofonico. Il protagonista di questo libro per la prima volta lavora in radio come sottoscritto da 20 anni. Mi stupisco io stesso di aver per la prima volta concepito un personaggio che lavora in radio, in realtà in un momento di crisi, quindi se ne va dalla radio per fare una pausa e partire nella Nuit Américaine, che è il titolo originale di Truffaut, quindi partire a Montréal e perdere un po' per le vie di Montréal, ma lui conduce questa trasmissione che si chiama Effetto Notte, che è una trasmissione notturna in cui telefonano gli ascoltatori, raccontano i loro guai, spesso sono comici, buffi, un po' ridicoli, spesso sono strazianti, lacerati, laceranti, spesso non si sa se sta raccontando il vero oppure no, ma tutto questo non conta, perché il bello della radio è anche che ci sono queste voci che ci parlano. E qui ho ripreso qualcosa che viene dalla mia infanzia, tra la Leventina e Manno, vicino qui a Lugano, in cui c'era poco da fare fare nei nostri paesi ticinesi all'inizio degli anni 70, e ascoltavo la radio, ascoltavo i radiodrammi, ascoltavo tutto quello che usciva dalla voce della radio. Non è un caso che poi sono diventato giornalista radiofonico. Ho avuto una passione viscerale per questa voce che usciva dalla radio e ho cercato in qualche modo di restituirla in questo romanzo, che quindi alterna le voci di questi ascoltatori che parlano di notte, che telefonano a questo animatore notturno che si chiama Alessandro, e appunto la storia di questo Alessandro che si perde per le vie di Montréal e poi magari troverà il bandolo della Batassa.
Grazie Pierre Lepori di essere stato con noi. Io ricordo il romanzo Nuit Américaine, Édition d'en bas, lo spettacolo Klaus Nomi Project, uscito invece per l'edizione Humus, sempre di Lausanne, come l'edizione d'en bas, e ancora Quasi Amore, le poesie pubblicate per le edizioni Sottoscala con 5 immagini di Jean Croty. Grazie Pierre.
Grazie, buona giornata.
In attesa che il nuovo romanzo di Pierre Lepori, Nuit Américaine, esca in italiano per Effige come Effetto Notte, sarà verso la fine del mese di maggio, dell'editore pavese ci piace segnalare un'antologia militante. Si intitola Affari poetici, i doni della poesia. È curata da Tommaso Chemeni, Flaminia Cruciani e Paola Pennecchi e fotografa in versi la protesta di 53 poeti che nel dicembre del 2016, davanti alla Borsa di Milano, manifestarono contro il dio denaro, sono parole dei curatori, contrapponendo alla sua tirannia l'energia poetica, intesa come dono. Affari poetici racconta quel momento fondativo di opposizione. In una società dominata dall'impero del brutto, leggiamo, dove tutto ha un prezzo e quasi nulla un valore, la poesia può e deve incarnare l'idea di una bellezza rinnovata, che risvegli le energie del pensiero e l'entusiasmo esistenziale in coloro che perseguono la via del consumismo e dell'effimero. Se Effetto Notte di Pierre Lepori ruota attorno alle vicende di un giornalista radiofonico in crisi, vale la pena di ricordare che Adelphi ha ripubblicato nella sua biblioteca minima le norme per la redazione di un testo radiofonico, che Carlo Emilio Gadda scrisse nel 1953 quando lavorava per la RAI. Un opuscolo di norme che veniva allegato alla lettera contratto degli accademici chiamati a collaborare ai programmi culturali radiofonici. Con la fermezza sotto la quale fremeva un'esplosiva ironia, li si invitava a bandire il tono dottrinale e l'esibitivo io, incisi e litoti a catena, vocaboli antiquati o tecnici e mostruose forme verbali, come l'indigesto svelsero. Non potevano sapere, gli illustri destinatari, che l'autore di quell'opuscolo era il più sovversivo degli scrittori italiani, per una volta nelle vesti di ligio e irresistibile anti-Gadda. Finisce qui il Geronimo di oggi, Geronimo che si potrà riascoltare e scaricare in podcast dal sito internet di Rete 2 o dall'applicazione RSI Play. Buona giornata e buona lettura da Massimo Zenari.